nella legge del 22, all'articolo 1, leggiamo che sono soggette a speciale protezione le cose immobili a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. E in pratica già c'è tutto il nucleo del concetto di paesaggio che è giunto fino a noi. La 1497 scandisce meglio, ma rimane in quest'alveo e parla di cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. Come vedete c'è un comune denominatore. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali. Era questo, diciamo, l'humus nel quale si muoveva il legislatore costituzionale. Quindi dobbiamo immaginare che quando parla di paesaggio ne parla in questo senso. Questa nostra convinzione è rafforzata dalla Corte Costituzionale, un po' da tutta la giurisdizione amministrativa, ma in particolare dalla Corte Costituzionale, che è rimasta sempre fedele a questo modello. E da ultimo, nella sentenza che vi avevo poc'anzi citato, quella fondamentale, la 367 del 2007, ha detto molte altre cose, ma ha iniziato dal concetto di paesaggio ed ha ribadito che nell'ottica del legislatore costituzionale il paesaggio è costituito dalla morfologia del territorio, quindi è la forma, è l'aspetto esteriore, l'immagine del territorio avente valore ambientale e culturale. Quindi su un filone normativo che si muove da quasi un secolo in modo uniforme, lineare, si inserisce a un certo punto la Convenzione Europea del Paesaggio, che proprio per la sua origine non tiene conto naturalmente della specificità dei paesaggi nazionali e tenta un lavoro di estensione e unificazione del termine paesaggio, per cui ci dà, ricordiamo che questa Convenzione Europea è stata ratificata dal nostro Paese, per cui anch'essa è diventata legge. E allora ci trovavamo, mi riporto al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'ultimo correttivo, nella fase della predisposizione di quest'ultimo correttivo, ci trovavamo nella necessità di coordinare in qualche modo due definizioni di paesaggio che non sembravano corrispondere, non sembravano avere sottesa la stessa realtà di significato. Che dice la Convenzione Europea del Paesaggio? Dice che per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità. Per paesaggio si intende una determinata parte di territorio, così com'è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni. Quindi, è come dire che, riguardato da questo punto di vista, l'intero territorio nazionale è paesaggio a seconda degli ambiti e a seconda della percezione che di quell'ambito, di quel contesto, hanno le popolazioni locali. Come si vede, la prima cosa che possiamo dire è che è un concetto di paesaggio molto più esteso di quello accolto a livello costituzionale. E questa è stata la prima sfida che ha affrontato il legislatore che interviene col correttivo del 2008. Si è tenuto conto di due elementi, un elemento che potremmo definire materiale. Il paesaggio ci viene consegnato come forma del territorio, morfologia del territorio, quindi aspetto esteriore. L'altro elemento è un elemento che potremmo definire spirituale, è la percezione che di quel paesaggio si ha da parte di chi lo osserva, anzi meglio, di chi vive in quel territorio e quindi riconosce in quella forma del paesaggio le sue radici, la sua identità e quindi dà un significato culturale. a questa forma. Tenendo conto di questi due elementi, il decreto legislativo 63 del 2008 propone questa definizione di paesaggio, che rappresenta appunto, come dicevo prima, una sorta di mediazione, una sorta di ponte che collega i due diversi significati e ne rappresenta in un certo senso la risultante. Concentriamoci un attimo sull'articolo 131, che è il primo articolo della sezione destinata, della parte dedicata alla tutela del paesaggio, e che si azzarda a dare questa definizione. Il paesaggio come territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, come sentite anche a livello di definizione, di proposizione definitoria, echeggia un po' la Convenzione Europea del Paesaggio, ma qui c'è un elemento importante, che è un po' l'elemento che enfatizza il legislatore costituzionale, l'articolo 9, lì dice paesaggio della nazione, quindi lo connota in senso identitario, e noi diciamo territorio espressivo di identità. Poi però, subito dopo, al comma 2, si precisa che il codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale. Questo è importante per due ragioni. Una ragione, diremmo, sentimentale, perché in queste parole noi, operatori del diritto con qualche annetto sulle spalle, ritroviamo le parole bellissime, anzi ve le vorrei leggere, un piccolissimo tratto della relazione con la quale fu presentato al Parlamento il disegno di legge che poi divenne legge 778 del 1922, che intende il paesaggio come rappresentazione materiale e visibile della patria, cui i suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e sono pervenuti a noi attraverso la lenta successione nei secoli. Questo è il paesaggio della legislazione italiana. E lì noi abbiamo evidentemente, l'abbiamo considerato una fonte cui attingere, in questa nuova definizione, speriamo definitiva, speriamo, non soggetta ad ulteriori aggiustamenti e correzioni. Il secondo elemento importante qual è? Che nell'ambito del concetto di paesaggio, considerato come un orizzonte vasto, e quindi simile alla nozione che ne dà la Convenzione Europea, noi circoscriviamo un'area più limitata, costituita da quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale visibile dell'identità nazionale. Il comma 3 ci chiarisce ancora meglio dove andiamo a parare. Le norme del codice, recita, definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. Ecco la novità dal punto di vista definitorio del codice nella sua ultima versione 2008. Nel paesaggio ci sono i beni paesaggistici. Il paesaggio è quel più vasto orizzonte che ha comunque una valenza culturale, perché è una sorta di rappresentazione oggettiva della coscienza della comunità che ci vive. All'interno di questo orizzonte più vasto ci sono i beni paesaggistici, ossia quelle porzioni limitate che presentano tratti caratteristici di più marcato valore in senso identitario ma nazionale. In essi, in altre parole, non si riconosce soltanto la comunità locale, si riconosce la comunità nazionale perché vi trova le proprie radici. Non dico che questo tentativo sia riuscito, mi limito a dire che secondo me è apprezzabile l'averlo fatto, perché fra l'altro veniva richiesto a livello puramente normativo, a livello di coordinamento tra testi normativi, per cui credo che questa sia un modo di leggere le norme in materia di paesaggio che appartengono all'ordinamento italiano considerato nel suo complesso. Naturalmente la scelta di questa definizione non è priva di conseguenze sul piano regolativo, più specificamente regolativo, perché naturalmente, mentre fino adesso l'attenzione era stata concentrata sui tratti caratteristici che divenivano oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quindi di vincolo, come possiamo esprimerci in modo breve tra detti ai lavori, adesso viene in considerazione anche l'altra parte del territorio, quella meno fortemente caratterizzata in senso identitario, ma che comunque ha un significato per la comunità locale. Tant'è che nelle disposizioni che disciplinano la redazione del piano paesaggistico si stabilisce che si debbano individuare anche questi ulteriori contesti significativi per le comunità locali e debbano essere individuate per essi misure di salvaguardia e di utilizzazione. E questo è un passo avanti importante. Tralasciamo la